Piero trasmette quelle scoperte che fa, mentre approfondisce la parola, si infervora e quindi quello che ci trasmette davvero è il segno della opera che la parola è capace di fare quando ci mettiamo in ascolto. Ecco, io non vorrei rubare altro tempo, cediamo adesso il microfono per gli approfondimenti, per eventuali richieste di chiarimenti. Credo che il Salmo veramente, non solo nella conclusione, ma già dall'inizio, ci ha messi di fronte alla nostra responsabilità, quel lavorio che continuamente dobbiamo fare sul nostro cuore, perché è qui che si gioca, e Piero ha insistito moltissimo sulla carità quando ha detto che non è la prima parte delle tavole che sono prese in considerazione, ma è la seconda parte. Questa rende la purità e la capacità di stare davanti al Signore. Bene, per il microfono possiamo, dobbiamo parlare al microfono per favore, perché registriamo e quindi senza paura per la registrazione, ma
no, vabbè, ormai la registrazione non mi preoccupate, la registrazione l'abbiamo fatta ed era quella della presentazione. Quest'altra sì, la teniamo come memoria, ma non è, diciamo,
non è inserita. Beh, allora quando mai, no, questo per
alleggerire fuori.
Nicola.
Vorrei essere con la mia vita.
Metti il microfono.
Diciamo, vorrei essere la mia vita, se c'è una cosa di più di cuore, si nasce così di tanto. E se si diventa, quale importanza la mia vita?
Quanta importanza?
Alla gente in cui si vive. Sì. E le persone sono di te. Allora, di quando diciamo, la cosiddetta morale cambia anche con la serenità. E quindi c'è una persona che è la storia e non appartiene a loro come la volontà.
Chiudiamo qualche altra domanda, poi diamo la possibilità a Piero di rispondere. Cominciamo a corrispondere così poi.
Sì, per quanto riguarda la purità di cuore, il cuore puro, potremmo dire, il cuore puro ci è dato dal Signore. Ciò che rende impuro il cuore sono le scelte che noi facciamo. E questo esclude, o meglio, non dà completamente la colpa a quello che è l'ambiente o il pensiero corrente, perché certe cose non cambiano con il tempo. Quelle sono gli equilibri degli uomini, che trovano conveniente accordarsi su un qualche fatto, e allora ciò che una volta non era possibile è possibile dopo, no? Questo è in politica, questo è nei rapporti tra gli stati, tra gli uomini. Per quanto riguarda la purità del cuore, c'è una stabilità che è data dalla parola, quella parola che è lì. e che deve essere ascoltata tutta, dicevamo, non una parte. Allora questo cuore ci viene dato, il Signore ci ha creati, e se ricordi al momento della creazione, quando l'uomo prende possesso di tutto, dice che è cosa molto buona. L'uomo poi sceglie, ha quella che viene chiamata la libertà, il libero arbitrio, dove l'uomo con le sue scelte continua nella purità del cuore o lo intorbidisce, lo contamina. E questa contaminazione, badate, non è dovuta all'esterno, ma nasce da di dentro. L'esterno non rende impuri. Ciò che sta fuori non deve condizionare. Certo, noi ci lasciamo condizionare, ma pensate, in quest'ultimo periodo il vescovo, a nome poi di tutta la Conferenza Episcopale Italiana, ci ha ricordato di pregare per una situazione che è poi sotto i nostri occhi: l'aumento dei martiri. Il martire è il testimone che non si lascia condizionare da ciò che accade fuori e dal cambiamento dei tempi, e questa fedeltà la mantiene anche perdendo la propria vita, morendo. Quindi la purità di cuore la si vive, e noi questa purità possiamo viverla affidandoci a Lui. Noi non siamo lasciati alle nostre sole forze. Il Signore ci precede, ci sostiene in questo cammino. Questo noi lo sperimentiamo in quella gioia che è il perdono che riceviamo. Forse è questa l'esperienza che noi facciamo di più: la dolcezza di un perdono dopo l'amarezza di un peccato, di una sofferenza, di una caduta. L'ambiente, certo, può esserci ostile, il tempo può cambiare, ma noi siamo chiamati a una fedeltà al Signore, non all'ambiente. Questo, ripeto, anche a rischio di quella che è la nostra stessa vita. A che serve salvare la vita? Abbiamo letto in quest'ultimo periodo passi bellissimi, anche se pensate al libro dei Maccabei, no? Quella famiglia, ma ancora prima quell'anziano, a cui proprio per l'anzianità gli si propone un inganno e dice: senti, tu mantieni pure fedele alla tua legge, però di fronte agli altri fai finta, ti diamo anche del cibo non impuro, no? E questo che risponde e dice: e alla mia età dovrei perdermi
e lasciare
un esempio negativo agli altri per guadagnare, che quanti anni posso ancora vivere?
90 anni,
cioè, no? Quindi, vabbè, non lo so se c'era 90 anni,
lo dice, e zero, c'ha 90 anni più.
Quindi era anziano e sceglie di morire.
Nicola, come al solito, Piero ha rimandato, è la parola. Cosa dice questa parola per mantenere il cuore puro? Continua il salmo, continua la lettura del salmo. E se vuoi, Piero ha fatto riferimento al già meditato Salmo 14, o 15 se c'è la Bibbia. Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia, parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo, non lancia insulti al suo vicino. Queste sono cose che rimangono nonostante il cambiare del tempo. Non perché la corrente va verso, rubano, allora tutti rubano, ma rubo pure io. No. Ecco, allora la parola tenuta viva davanti ai occhi, o se vuoi il salmo nostro: non pronuncia menzogna, non giura a danno del suo prossimo, otterrà benedizione, eccetera. E Piero ha insistito, dicendo: ci possiamo presentare al Signore osservando la seconda parte delle tavole dei 10 comandamenti. Questo è il modo, e non credo che il cambiamento di mentalità dei tempi può annullare la verità della parola.
E la condivisione con l'altro. Ricordate l'amministratore infedele,
certo.
Ricordate il ricco Epulone che non ha fatto e fa. C'è un racconto, diciamo, popolare, no? Che parafrasa un po' quella del ricco Epulone, di un anziano, di un uomo, donna, quello che sia, adesso non stiamo a avaro, che non ha mai condiviso nulla con nessuno, ha sempre fatto il proprio interesse, soltanto una volta si lascia impietosire e offre una buccia di cipolla a un poveretto, no? Molti di voi la conosceranno. E poi, mai più. Ovviamente, muore e finisce l'inferno. E soffre, e allora dice: Signore, salvami, no? Dice l'angelo, che è incaricato di... Dice: ma io non posso fare niente. Dice: ma tu hai fatto qualcosa nella tua vita che possa servirvi per parlare in tua difesa?
Foglia il piano.
E allora sta lì, no, ci pensa, ci vede, ci parla, alla fine dice: ma sì, una volta ho dato una buccia di cipolla a uno. Vabbè, proviamo con questo. E allora prende questa buccia di cipolla, la cala giù, e questo si aggrappa. E comincia a tirare, e comincia a salire. Ma chiaramente gli altri che gli stanno accanto vedono questa scena e dice: pure io, no? Come accade? E si attaccano a questo. La buccia continua a tirare, ma questo avaro, diciamo così, comincia a scalciare, cioè poi si rompe la buccia, e poi la buccia è mia, l'ho data io, mica è vostra. E comincia a scalciare, scalcia, fino a che si rompe e precipita giù. La morale è ovvia, si è rotta non per il peso, ma per la leggerezza con cui quell'uomo ha cacciato l'altro. Il giudizio di Matteo, capitolo 25, avviene sul bicchiere d'acqua, sulla vista all'ammalato, sul vestire gli ignudi, dar da mangiare, sono i rapporti con l'altro. Questo ci giudica.
Risponde all'altra domanda?
Beh, l'altra, ogni traduzione, vedi, non sempre la traduzione è letterale, specialmente quella della CEI. Spesso la traduzione è, come dire, un'interpretazione di ciò che il testo dice. Un'altra ce l'abbiamo al versetto 4, no? L'innocente di mani è il puro di cuore, lì colui che ha alzato le mani, le palme al Signore, letteralmente vi dovremmo tradurre, il testo dice colui che alza le mani, le palme al Signore, no? Chi alza così non ha nulla da, non trattiene nulla. E così anche questo rivolgere la vanità, alla vanità la sua anima, mentre nel testo corrono dietro un Dio straniero, ma del resto anche il correre dietro, ricordi quegli ignavi, no? Che in Dante correvano dietro una bandiera che in vita non avevano seguito, questo correre dietro alle tante bandiere, ai tanti idoli, ai tanti desideri, è un segno di vanità. Spesso si corre e non si raggiunge, poi si corre da un'altra parte, si interrompe. Quindi l'autore ha voluto dare il senso del testo originale. E di questo ne troviamo tantissimo. Sono delle scelte che vengono operate. Per questo queste cose poi si colgono o conoscendo la lingua, e quindi verificando di persona, oppure confrontando i diversi testi. Per cui non rimanete mai a una sola traduzione, anche se bella, non affezionatevi mai. O meglio, potete anche affezionarvi, però tenete d'occhio anche altre possibili traduzioni. E non dimenticate che non esiste una traduzione perfetta.
Qualcuno diceva che ogni traduzione è un tradimento, perché è inevitabile ciò che in una lingua, in un dialetto, ha una forza, non riesce a trovarlo poi in un'altra lingua. Ecco, allora molte volte bisognerebbe o tradurre letteralmente o altrimenti capire il senso e trovare poi una parola che esprima quel senso che l'autore aveva in mente potrebbe essere, però è sempre...
La traduzione letterale è ostica e dura. E non dimenticate che poi questo testo deve obbedire anche a una proclamazione liturgica.
Quindi
questo è anche un problema che non deve... Cioè ogni traduzione tiene conto anche il destinatario di quel testo. Per cui una traduzione liturgica, come quella della CEI, non è una traduzione di studio, dove si è meno attenti a... E poi non dimentichiamo che si tratta di poesia, veramente nei salmi.
Bene, c'è qualche
altra certe immagini che sono in quella lingua e non nella mia.
C'è qualche altra domanda? Angela.
Quello che noi richiamiamo qui, guardate, non è tanto lo studio del testo, che altri potrebbero fare molto meglio di quanto possiamo fare noi qui. Potreste anche voi leggervi benissimo un commento con molta più tranquillità senza venire qui in questa penombra, visto che si è fulminato il nostro faretto, quindi
sta
diventando catacombale proprio questa chiesa. Noi cerchiamo di ricordarci continuamente null'altro la testimonianza a cui siamo chiamati. La conversione del nostro cuore è l'impegno nostro principale. Questo poi diventa, come giustamente ricordavi, evangelizzazione e testimonianza per l'altro, che sia il figlio, che sia l'amico, che sia il nipote, che sia il giovane turno che io trovo nel lavoro, nella parrocchia, nella scuola, quello che sia. Io ho la responsabilità, e qui ancora una volta posso richiamarmi ancora a quello che dicevamo prima con Nicola, a quella purità di cuore che io devo avere e che diventa testimonianza per l'altro. Su questo noi possiamo qualcosa, non su altro. Non illudiamoci di poter convincere l'altro. Non illudiamoci. Noi a stento possiamo convincere noi stessi, eppure pure. Diceva Paolo, io so il bene che vorrei fare, eppure vedo il male che faccio. Ed era Paolo. È proprio perché era Paolo pure poi. Noi questo, ripeto, l'unica... Guardate, è terribile, ma anche... Mettiamoci anche un aspetto positivo, è gratificante se volete, anche deresponsabilizzante per certi aspetti, perché non abbiamo sulle nostre spalle il peso del mondo. C'è un film che, diciamo, non è tra i migliori, decisamente, è anche piuttosto banale come cosa, però c'è un attore, Jim Carrey, no, che ha fatto Una settimana da Dio, dove si immagina una persona che, stanca della propria esistenza, si arrabbia contro Dio, e questa biblicamente non è una novità, e a un certo punto Dio gli dice: ah sì, pensi che io non sia capace di fare il mio lavoro? Allora facciamo così, per una settimana ti metti al mio posto. E siccome conosce la fragilità dell'uomo, dice: vabbè, al mio posto, non per tutto il mondo, non ti do tutto il mondo delle mani, ti do il tuo quartiere o il tuo palazzo, eh? Quello lo puoi reggere, non lo reggerà, no? Noi non abbiamo, perché ci schiaccerebbe una responsabilità del genere, pensare che le nostre fragili mani possano portare la salvezza dappertutto. È un'illusione, è un'illusione. E ne sperimentiamo quante nostre buone iniziative vengono mortificate e ci sentiamo demoralizzati. Ma come, io l'ho fatto con tutte le buone intenzioni, e quello invece, che mi importa a me? Tu dici, ma lo facciamo, lo viviamo abitualmente. Allora pensiamo che cosa possiamo fare: convertire il nostro cuore. Questo lo possiamo fare, e di questo dobbiamo rendere conto. Il resto sono conseguenze, di cui abbiamo anche, certo, la responsabilità, perché se la mia testimonianza è negativa, è inquinante per l'altro, io avrò la responsabilità anche di quello.